Allora, vogliamo avere questo momento insieme dove vorrei provare intanto a darvi qualche comunicazione riguardo a un po' di iniziative. Da circa 6 mesi abbiamo iniziato un'associazione, Capoverso Onlus, un'associazione di psicologi cristiani di cui sono presidente. E sicuramente è importante capire che la psicologia non è la verità, anzi, dice la scrittura che alcuni, dando ascolto a quella che falsamente si chiama scienza, si sono sviati dalla fede. Quindi diventa fondamentale che dal punto di vista della comprensione dobbiamo imparare a sottomettere la nostra mente, la nostra razionalità all'autorità di Dio, e non soltanto quando lo capiamo. Ecco, io ero super razionale e quasi quasi nel mio approccio con la Bibbia dovevo fare combaciare tutti in una maniera perfetta. C'è stato, dopo 15 anni di fede, a un certo punto che sono andato in tilt e ho detto: non capisco, non ci riesco. E lì era quasi occasione per dire: allora non credo. E quello invece è stato il passaggio più importante nella mia vita, in cui ho potuto esprimere la fede di un piccolo bambino. Non capisco, ma mi fido di te, Signore. E ci sarà un momento nella tua vita in cui ti smarrirai, e per quanto riceverai tante indicazioni anche buone che ti dicono: vai di qua, fai di là, fai questo, questa procedura, quell'altra, un metodo, un altro, ti accorgerai che non funziona niente, ma non perché sono sbagliati i metodi o gli insegnamenti o gli stimoli, ma perché Dio vuole insegnarti qualcosa di più grande, cioè quella di fidarti di Lui come un piccolo bambino, e di fidarti non solo della tua fede. Ecco, perché tante volte incontro delle persone che hanno paura di non avere abbastanza fede. Ora non voglio farvi discorsi complessi, però vivono nell'ansia continua: ma avrò sufficiente fede per... E tante volte la loro vita, più che essere risollevata dal cammino di fede, diventa angosciata, perché continuamente dicono: forse non ho la fede adatta, forse non... Magari ignorando che Dio ha scritto che Lui non permetterà che siamo tentati al di sopra delle nostre reali capacità, non permetterà esami universitari a qualcuno che è arrivato ancora alla scuola media, spiritualmente parlando. E questo è importante che lo capiamo. Però tante volte possiamo essere noi, senza rendercene conto, a volere superare esami superiori alla misura della nostra fede. La fede non è una dimensione statica, è una dimensione dinamica, come abbiamo ascoltato in questi giorni. Cioè è un muscolo che, se lo eserciti, cresce, se non lo eserciti si atrofizza. E quindi però è possibile che la tua fede abbia un limite, abbia una misura, e che questa misura debba crescere. E lì sicuramente è importante qualcuno che ti aiuti a dosare la tua fede. Perché? Perché potresti, senza rendertene conto, volere superare esami più grandi di quelli che la tua misura di fede può superare. E allora sta a una guida spirituale, a un padre spirituale, a un pastore, dirti: attenzione, stai portando un peso più grande. O ad alcuni potrebbe dire anche: attenzione, potresti prenderti un peso, perché già secondo quella misura di fede è inutile che ti lamenti, quell'esame lo puoi superare. Quindi capite, in un certo senso, che sebbene la santità è un dono meraviglioso che Dio ci fa, e il cuore nuovo che è dentro ognuno di voi è uguale al cuore nuovo del fratello, metterò, dice la profezia della scrittura, uno stesso cuore. Quindi non c'è qualcuno che dice: ah, nel mio cuore non c'è tanta santità. No, la nuova creatura che è in te ha le stesse caratteristiche della nuova creatura che è nel tuo fratello, che è nella tua sorella. La misura con cui la sviluppi, abbiamo sentito questi studi del pastore Cadi, e la porti nella dimensione mentale, naturalmente è diversa. c'è chi costruirà una percentuale, c'è chi ne costruirà in altro, in ogni caso è progressiva. Quindi dicevo, è importante comprendere un altro aspetto del cammino di guarigione, che è quello della progressività. Ovviamente un ministerio più fondamentalmente evangelistico insisterà sul ora, tutto, subito, perché in quel momento si tratta di vita o di morte. Allora non c'è una discussione più profonda sul colore del salvagente che io ti sto lanciando, se è di tuo gradimento o no. In quel momento evidentemente c'è un bisogno di concretizzare e di trasformare la parola di Dio in un risultato istantaneo. Ma poi il lavoro maggiore sarà quello di prendersi cura, di seguire, cioè partorire è doloroso, ma non ci vuole tanto, ma seguire una persona, un figlio, una figlia, richiederà una sofferenza anche quando passerà parecchio tempo e anche quando i figli saranno grandi, per cui in qualche modo non sono più davanti a noi, ma continueremo a soffrire, a vivere dei loro dolori, a sentirne una responsabilità. Quindi capite che c'è un lavoro progressivo. E questo è difficile tante volte comprenderlo con una mentalità estrema, come tante volte ci ritroviamo ad avere, dove ho bianco o nero, ma c'è anche tutta una sfumatura di passaggio che è quella dalla luce meravigliosa che è venuta ad abitare nella tua vita, e questa è la cosa più grande che tu possa scoprire, da questo tesoro meraviglioso che lo Spirito Santo ti mostrerà e al quale hai bisogno di credere perché possa passare dal mondo invisibile al mondo visibile, perché non possa rimanere solamente una speranza, speriamo che me la calo. Questa è la logica. No, nel cammino spirituale c'è la speranza, e devo dire che tante volte è molto trascurata, soprattutto in ambito evangelico, perché si parla moltissimo della fede, un poco dell'amore, della speranza. Sembra quasi che non abbia una grande efficacia, mentre la speranza nel progetto di Dio è un'ancora, come la stessa parola ci insegnerà, ferma per la nostra anima, per quella anima presa da emozioni, sentimenti, cavalli imbizzarriti, tempeste incredibili. Abbiamo bisogno di tenere quest'ancora ferma, che è la speranza, come gradino precedente alla fede. E infatti tutta la scrittura ci parla di questa progressività in cui, sperando contro speranza, si crede. Lo fece il nostro progenitore Abramo, ma tutto il percorso della nostra vita ha a che fare con la speranza. E dicevo, abbiamo tirato su questa associazione, e sicuramente è importante comprendere, senza ipervalutare, l'azione che la psicologia può espletare nel, uno, evidenziare le maschere che abbiamo, perché tante volte abbiamo detto uno dei modi con cui superiamo i problemi è ignorandoli, rimuovendoli, nascondendoli a noi stessi, agli altri. Io non so se sei così bravo a prenderti in giro. Cioè, prendere in giro gli altri è più facile, no? Ma prendere in giro se stessi credo che richieda veramente un corso molto approfondito, ma non sempre funziona. Magari c'hai un copione, ti prefiggi di recitarlo, io devo essere la mamma perfetta, poi a un certo punto ti trovi in una situazione e dici: mamma mia, non me l'aspettavo di essere così. E Dio, se ti potesse parlare, ti direbbe: perché cosa ti aspettavi dalle tue risorse umane? Cosa ti aspettavi da qualche cosa che è semplicemente umanesimo? Cosa ti aspettavi dall'avere addomesticato la belva che c'è in te e che si è mangiata il tuo colon, perché tu non esprimevi l'aggressività? Magari dicevi sotto sotto: ah, ringrazio Dio che sono cristiano, se no a quest'ora ti avrei rotto il collo. E ti sei rotto il colon invece, o qualche altro organo, perché questa aggressività ancora ti tormenta. Quindi dicevo, l'importanza di fare cadere le maschere di perbenismo, di rispettosità, le maschere che ci parlano di bontà, di E noi abbiamo paura tante volte di lasciarle perché non pensiamo che ci sia una soluzione alternativa. E certe verità sono dure da scoprire. Perché? Perché pensiamo che non esiste un'alternativa. Ma Dio è convinto di averci dato un'alternativa. E io ho provato a fargli cambiare idea, ma... Sapete, con Dio è bello anche litigare, però il problema è che ha sempre ragione Lui. La Scrittura stessa ci invita, litigate, venite, litighiamo assieme. Ed è bello almeno sfogarsi con Lui, sicuramente molto più bello che col diavolo, perché state attenti, se voi prendete in giro o fate una mala parte, si dice a un mafioso da noi, diciamo, quello vi taglia la faccia. Quindi dicevo, diventa importante per levare le maschere e soprattutto diventa importante per essere aiutati. Abbiamo ritrovato in questa metodologia di cui abbiamo un attimo parlato, ogni tanto se ne va il suono, non so se è la batteria.
È aggressivo di poco.
Sì. Abbiamo ritrovato in questo approccio, anche se non ho approfondito molto, una valenza psicologica importante nella misura in cui nella dimensione psicologica c'è la possibilità di esprimere quelle emozioni, quelle tensioni, quei conflitti che caratterizzano tutta la nostra vita. E quindi lì dove siamo favoriti ad esprimere questi conflitti, sicuramente saremo anche favoriti a trovare una soluzione spirituale. Lì dove non comprendiamo l'origine di certi comportamenti o il collegamento, come abbiamo sentito anche oggi, di come l'amarezza, il dolore crea uno spazio al diavolo nella nostra vita, e che sia uno spazio di tipo psicopatologia o che sia uno spazio di tipo spirito di infermità, cioè qualche cosa che permette all'azione del male di trasformarsi in un colon che impazzisce e diventa colite ulcerosa, in una demielinizzazione dei nervi e diventa sclerosi multipla. Cioè, stranamente, se non tiriamo fuori quel dolore profondo dell'anima, questo dolore andrà a penalizzare o la nostra anima stessa o anche il nostro corpo. Tant'è vero che, come abbiamo sentito, spesso la guarigione dell'anima è un preludio anche a una guarigione fisica. E questo è bello perché ci fa capire che anche se noi in teoria parliamo di spirito, anima e corpo come tre dimensioni, alla fine nella vita quotidiana funzioniamo come qualche cosa che non si può dividere perfettamente. Solo la parola di Dio, dice la Scrittura, riesce ad arrivare a questa divisione profonda. Quindi non noi, ma la parola di Dio. E nella misura in cui noi entriamo nel Logos, nella parola di Dio, riusciamo a discernere cosa è spirituale, cosa è mentale, cosa è fisico. Ma la cosa bella è che il progetto di Dio è qualcosa che riguarda le tre aree. E a proposito di questo, quindi dicevo, è importante anche la psicologia. Abbiamo fatto una mappatura di tutti i psicologi cristiani sul territorio, stiamo cercando di organizzare dei corsi, c'è un deplian di un primo seminario, ne abbiamo fatti due convegni nazionali, ma ora abbiamo preferito lavorare in zone diverse, Palermo, Roma, Milano, per soprattutto confrontarci e soprattutto fare sì che la psicologia sia al servizio della Chiesa, non a giudizio della Chiesa, non una psicologia, dicevo, che giudica Dio, ma una psicologia che ha l'umiltà di essere sottoposta alla dimensione spirituale. E allora l'uomo spirituale ha questa capacità poi di usare tutto nella maniera equilibrata, di usare anche le cose che sono pericolose per il bene. E questa è una cosa importante. Questo come a dimostrazione, ecco, che nella modalità con cui credo Dio ci vuole guidare c'è una relazione di aiuto che si può fare a livelli diversi. Chiaramente ci può essere una professionalità maggiore quando uno ha studiato di più, ci può essere anche un corso di counseling dove impariamo da tante cose, il linguaggio del corpo, l'empatia, essere capaci di simpatizzare con le debolezze degli altri. Questa è una caratteristica importantissima di Gesù, cioè quello di avere una sensibilità tale che realmente entrava in contatto con il dolore, entrava in contatto con quella che era la sofferenza delle persone, con quelle che erano stati i traumi, le difficoltà, però non solamente per consolare, per compiangere, ma per dare un'alternativa. E questo è importante, perché spesso noi siamo molto sensibili, molto vicini, molto solidali, ma poi non diamo una soluzione. Mentre l'essere vicini, empatizzare, simpatizzare con le infermità, con i dolori degli altri, sono sicuramente requisiti fondamentali, ma non sono sufficienti se poi non diamo un'alternativa. Abbiamo sentito, Gesù simpatizzò tantissimo con quella donna colta in adulterio, la amò profondamente, però è come se poi le dicesse: scopri attraverso la forza che io ti do una modalità in modo da non peccare, da non cadere, da non sbagliare più. E non perché io ti punisco, perché il peccato, il fallimento è qualcosa che ci fa male. È grazioso l'esempio di Federico del poliziotto, ma ancora più semplicemente, se tu dici: io mi sbatto la testa al muro, Dio ce l'ha con me. No, no, Dio ti ama lo stesso, però la testa mi sa che te la rompi. E quindi il peccato, il fallimento è qualcosa che ci fa male, non perché collegato, perché oggi siamo sempre con una idea di collegamento che facciamo questo, abbiamo paura della punizione e allora non lo facciamo per paura della punizione. È come a dire che dove non c'è un controllo di polizia forte, non so se a Napoli, cioè sembra che camminare in macchina sia una specie di giungla dove ti passano col rosso, col giallo, cioè, e direttamente bisogna vivere uno stato d'ansia continua perché non ci sono neanche regole. Il concetto di infatti accettare la correzione di Dio, ed è un concetto sicuramente che tra le righe di questa metodologia di cui abbiamo parlato, anche se non è stato sottolineato, è un concetto fondamentale nel nostro cammino spirituale, perché oggi siamo arrivati a una dimensione dove le persone chiedono ad altre persone o chiedono a Dio: se mi ami non correggermi. Questa è la logica in cui oggi tante volte ci muoviamo. Se mi ami, non dirmi che sto sbagliando. Ma noi, proprio perché siamo oggetto dell'amore di Dio, abbiamo bisogno di lasciarci correggere da Lui, perché Lui lo fa per il nostro bene, desiderando, come abbiamo sentito questa mattina, di farci partecipe della sua santità. Dio è convinto che vivere la santità che ti ha donato nello spirito, portata nella dimensione dell'anima, sia il tuo bene. Dio è convinto perché lui sa che nella santità non c'è un concetto con cui noi tante volte abbiamo visto la santità, ma è una dimensione profonda di armonia. Sapete, anche qui ognuno si può fare un'immagine diversa della santità. Io, per esempio, che ero una persona estremamente seria, tenebrosa, esistenzialista, e quando vedevo uno che gioiva dicevo: questo non ha capito niente della vita, e andavo lì con la missione di metterlo in crisi, secondo me, perché lo dovevo portare alla lucidità, perché solamente uno stupido può essere gioioso in un mondo così disperato. Questa è la mia missione prima di incontrare Gesù, senza sapere che lui mi avrebbe portato alla gioia che io non solo non potevo avere, ma non la volevo avere, perché mi sembrava una cosa stupida. Ridere, come si fa a ridere nell'angoscia tremenda che ci circonda? E lì, ovviamente, senza rendermene conto, all'inizio del cammino spirituale, io continuavo a usare questi filtri, continuavo a usare le mie immagini, anziché lasciare che la santità di Dio rinnovasse la mia mente. Con la mia mente volevo dire a Dio cos'era santo e cosa non era santo. E infatti, se vedevo un credente ridere, dicevo: questo è lo spirito di buffoneria. Trovavo pure una giustificazione biblica, ma sapete, la Bibbia è un libro meraviglioso, ma è il libro che se non viene penetrato nello spirito diventa il libro di maggiore conflittualità e ci relazioniamo a colpi di versetti, a colpi di Bibbia, a colpi di interpretazioni dove ognuno poi pretende di avere quella giusta e non solo a livello di teologia ecclesiale, quindi più generalizzata, ma anche a livello singolo, ho capito io, allora tu non capisci. La mia santità era la mia santità, ma Dio voleva illuminare la sua santità in me. E come a dire poi, ce n'è voluto perché lo capissi, io spero che voi ci metterete meno tempo di quanto ci ho messo io. Ma gradualmente ho scoperto queste risorse e paradossalmente le ho dovute scoprire quando sono andato in blackout totale, quando sono andato in crisi totale. Ho potuto scoprire che non stavo a galla per le mie capacità, perché ero un bravo nuotatore dell'anima o dello spirito, se permettete, ma perché realmente avevo un salvagente meraviglioso dentro. E tante volte dobbiamo passare attraverso momenti estremi di crisi per accorgerci di questa invulnerabilità, di questa intoccabilità della nostra natura spirituale. E tante volte Dio permette alcune situazioni del genere per farci ritrovare un equilibrio nuovo, non più collegato alla mia fede che sposta le circostanze a mio favore e che dice nel nome di Gesù, montagna di suocera, buttati a mare. Faccio un po' scherzoso come, e questo non l'avrei mai potuto fare un po' di anni fa, mi sarebbe sembrato dissacrante, no? Con tutto il rispetto per le suocere, cosa? Sì, qualche anno fa, ma veramente.
Dove c'è Gesù?
Come a dire, una fede che sicuramente si punta fondamentalmente sul regno di Dio, come abbiamo sentito, che viene cercato, viene scoperto per primo, sapendo che le altre cose ci sono date in aggiunta. Il problema di fondo, sapete qual è? Che qualcuno dice, no, il regno di Dio, io tenetevelo voi, a me datemi le cose in aggiunta. La tendenza umana è questa. Ecco perché tante volte, se non c'è un equilibrio, noi tendiamo troppo a usare la pietà come fonte di guadagno. Cioè, cosa mi può dare Dio? E allora cominciamo a pensare, successo, potere, io mi sono dovuto trovare successo. Ho dovuto cessare. E ricordo due episodi, di solito non avendo tempo non sono autobiografico, però capite bene che nel corso di così tanti anni ne ho viste di tutti i colori, ne ho bevuto di tutti i colori, ho sperimentato Marco 16:16, seppur bevessero qualcosa di mortifero non farà loro del male. Sono un sopravvissuto del mondo religioso e non del mondo cattolico o evangelico, del mondo religioso, cioè nel senso che tante volte beviamo un sacco di cose, ma la cosa meravigliosa è che la vita nuova che Dio ha messo in te è intoccabile, indistruttibile, persino nell'uomo dato in mano di Satana affinché lo spirito sia salvo. Come dire, non è il meglio per la vita di un credente essere dato in mano di Satana, sicuramente, come a dire, si esprima totalmente quella libertà che tu stai dando al diavolo nella tua vita. Se vuoi che ti distrugga e non ti vuoi ravvedere, ti distruggerà, ma questo non è capace di levare quel dono prezioso che Dio ha messo nella nostra vita. E questo diventa importante. Poi quello che abbiamo trattato in quel seminario dove ha testimoniato quella donna era proprio la capacità di resistere alle tempeste di tutta la nostra vita con qualche cosa che non soltanto aggiustasse la tempesta esterna, abbiamo sentito anche questo in questi giorni, ma cambiasse la nostra prospettiva, cioè vedesse la tempesta da una prospettiva diversa, vedesse la potenza del diavolo da una prospettiva diversa, vedesse con gli occhiali di Dio quello che realmente è la verità, non la realtà, per usare le parole di Federico. Quindi, brevemente, due esperienze. Una ha a che fare con una volta che fui invitato qualche anno fa in una abbazia a Maguzzano, è un centro di spiritualità, non so se lo conoscete, è un luogo molto, molto bello, solo che tipo un eremo, cioè dove, non dico che prendevo il cellulare, penso manco neanche per niente, dove non televisione, non niente, e non, cioè forse c'era in qualche posto pure l'elettricità, ma neanche in una celletta chiuso. Mamma mia, ho detto, devo fare un seminario là, e ho detto, ma come faccio qua, senza la mia connessione internet, wifi, come? Cioè, ma mi sento veramente sconnesso, ed ero lì quasi il primo giorno realmente a dire, ma come faccio, oh, voi non ci credete, dopo il secondo giorno è come se è cominciato a venire una consapevolezza progressivamente più grande della presenza di Dio, ma non della presenza di Dio che era in quel luogo, ma della presenza di Dio che era dentro di me. Ho cominciato a percepire la realtà di Cristo a un livello di consapevolezza più grande e ho cominciato a capire che tante volte siamo così distratti da tanti e tanti stimoli che diventa quasi impossibile percepire quell'opera meravigliosa che è dentro di noi. E che tante volte forse dobbiamo entrare in una dimensione di deprivazione sensoriale, cioè dove realmente non abbiamo più stimoli nella nostra cameretta, nella nostra celletta. E in questo senso ho capito in una maniera nuova la preghiera, non come un modo per dire, ah, io devo pregare, quindi devo fare i miei turni di preghiera, e questo, no, ma come consapevolezza di un rapporto. La preghiera non è un modo per convincere Dio, non è un modo per relazionarsi a qualcuno, si dice a noi che stava a fare pregare, cioè quando diciamo così parliamo di una persona tirchia, amara, che tu devi fare uno sforzo incredibile per convincere a darti qualcosa. Dio non è così. Nella preghiera semplicemente cresce la nostra consapevolezza di questo rapporto meraviglioso, di questa unione meravigliosa dello Spirito Santo con il nostro spirito, e da lì realmente cominciamo a dire, mamma mia, sono ricco e non lo sapevo, c'ho un tesoro dentro ed ero distratto da 100.000 cose. Insomma, per farla breve, da un luogo così di tormento ho cominciato a capire com'era possibile che delle persone potessero continuare a vivere là, perché la percezione di Cristo è stata così forte che veramente è cresciuta l'unzione, è cresciuta la capacità di comunicarlo, è cresciuta una potenzialità veramente di amore in una maniera incomprensibile. Poi a posteriori ho potuto comprendere, ma ho capito come realmente alcune persone possono vivere una relazione con Dio così appagante da non avere bisogno di altro, o quantomeno, certo, di mangiare qualche cosa, ma di non avere bisogno delle 100.000 gratificazioni di cui tante volte ci convinciamo. E come faccio senza questo? Ah, se non c'è questo, ah, se non posso, non posso vivere. Mi sono dovuto rendere conto che tutto potevo mollare, ma quella realtà di Cristo no. E un'altra breve esperienza con cui voglio andare al centro di questo messaggio è un momento di preghiera che avremo insieme, dove credo che la percezione dell'amore di Dio continuerà quell'opera di guarigione che ha iniziato nella tua vita. Un altro momento è stato un altro momento estremamente spiacevole in questo caso. Quello era spiacevole dal punto di vista logistico perché era fuori dal mondo. Un altro momento è stato invece quando qualche anno fa, nel 2008, ho avuto una problematica grave dal punto di vista medico, e naturalmente, come poi succede normalmente ai medici, quando c'hanno qualcosa nessuno identifica il problema fino a che non è quasi morto, e sono stato vicino alla morte, ho avuto un'embolia polmonare. E veramente a un certo punto, quando proprio non respiravo più, hanno fatto la diagnosi, naturalmente, Però ho dovuto perdonare anche me, mi sembra strano, perché tante volte, sapete, nei nostri vissuti, soprattutto chi c'ha, e io ce l'avevo fortemente, una mentalità ossessiva di controllo, dove continuavo a dire, ah, se facevo così, o se quello faceva così, e se così non andava così, e là. E tante volte, sapete, quante energie sprechiamo nel se e ma, e magari anche se avessi avuto fede, se non avessi avuto fede, se qua, se là. E quindi ho dovuto perdonare pure questi medici che non hanno fatto diagnosi. Insomma, per farla breve, mi sono ritrovato di colpo ricoverato con l'ossigeno, più morto che mai, ed ero in una stanza dove c'erano altre 3 persone pure in condizioni abbastanza gravi, e lì chiaramente per me è stata una sorta di marchio, di umiliazione per certi versi, perché poi anche intanto non potevo parlare, ma anche se parlavo subito i medici dicevano: no, tu qua non sei un medico, sei un paziente. Ok, scusate. E quindi è stata una sofferenza grande, perché di colpo, dalla sicurezza fisica, mi sono ritrovato proprio incapace di parlare. Poi uno pensa: uno psichiatra che non può parlare, cioè, un pastore che non può parlare, ma cosa può fare? E chiaramente lì, tra la vita e la morte, ero quella sera lì proprio di una fragilità estrema, senza poter parlare. Già nella mia mente venivano in mente tutte le cose, non tanto la paura della morte, perché quella, diciamo, in fondo era già stata superata prima, ma l'idea di poter rimanere in una situazione del genere, quindi come una specie di vegetale lì senza poter parlare, con i polmoni completamente senza più pervi, con tutti gli alveoli otturati, distrutti, dove c'era un infarto polmonare perché il sangue non era arrivato più. E lì realmente devo dire che tra gli eventi di contatto con la presenza di Dio ho vissuto quella sera una delle esperienze più indimenticabili del mio rapporto con Dio. E a un certo punto, mentre ero lì con tutti questi pensieri, ancora una volta una consapevolezza fortissima dell'amore e della presenza di Dio, che mi ha cominciato, per quanto potessi farlo, a piangere. Ho cominciato a piangere, ma non è che stavo piangendo perché ero disperato, stavo piangendo perché stavo percependo questa dimensione fortissima dell'amore di Dio. E quello che mi scioccava è che non solo piangevo percependo questo amore, ma piangevo di amore per i miei compagni di stanza che neanche conoscevo, e sentivo questo cuore consumante di Dio che voleva raggiungerli, che voleva veramente portargli speranza, che voleva portargli salvezza. E in quel momento è come se avessi detto: Dio, ma questo è quello che a me serve, tutte le altre cose non me ne frega niente, anche se io dovrò stare lì in un letto, se io posso vivere questa dimensione della percezione dell'amore, io mi accollo la vita. Ho capito la libertà incredibile che c'avevo dentro proprio nel momento in cui il mio corpo non esisteva più. E questo sicuramente è stato un passaggio fondamentale tra i vari passaggi che Dio permetterà nella tua vita, per farmi capire che mentre io cercavo di cambiare l'esterno, di fortificare le situazioni, di trovare Dio, stava cercando invece di farmi scoprire la potenza di quello che Lui aveva messo già dentro la mia vita e di cui ero poco consapevole, perché preso troppo da tante altre cose. E ho compreso che proprio nel momento di estrema fragilità l'amore e la potenza di Dio erano il combustibile di cui avevo bisogno. E lì poi è iniziato un processo di recupero. Sì, tanti hanno pregato per me, io sotto sotto pensavo: beh, allora me ne vado a gustare questo amore potente, grande. E non era il tempo, evidentemente, ma non è che mi volevo suicidare, attenzione, perché nella mia sofferenza anche post conversione ho vissuto depressioni più forti che da non convertito, perché dicevo: com'è possibile che c'è Gesù, io sto ancora peggio. Quindi tante volte in ambienti ecclesiali, dove si relazionava in maniera abbastanza formale, dicevo: pace, come stai? Gloria a Dio, intanto ero là che mi volevo suicidare. E da una parte dicevo: sono riuscito a prendere in giro gli altri, ma dall'altra parte dicevo: ma può essere mai che nessuno si accorge del dramma che sto vivendo? E dicevo, non quindi un desiderio di suicidio, di disperazione, ma c'era un desiderio di raggiungere questa realtà che percepivo dentro di me, questa luce profonda, questo amore, che poi è il cuore di Dio, estrema gioia ed estremo dolore. Ed è strano capire chi di voi entrerà in questa comunione senza bisogno per forza di arrivare in fin di vita, ma si accorgerà che in Dio c'è la massima coscienza della gioia, della libertà, ma c'è la massima coscienza della sofferenza, perché chi ama non può essere indifferente alle sofferenze degli altri, non può fregarsene. Chi ama viene costretto dall'amore a cercare. E io quando vedo Federico che ogni tanto si altera così, lo capisco che una parte è aggressività, ma una parte grandissima è ira santa, è un desiderio forte che tutte le persone disperate possano avere speranza, possano avere guarigione, perché questo è il cuore di Dio. E devo dire che poi mi sono ripreso, poi ho pregato per i miei compagni di stanza, li ho portati tutti al Signore subito, qualcuno poi è morto subito dopo, da lì mi sono ripreso. Ma non sono più riuscito a vivere quella dimensione. Qualche volta dico, Signore, ma devo stare per forza così male per avere questa percezione così forte del tuo amore? Ma in realtà quell'episodio ha segnato la mia vita e mi ha fatto capire qualcosa che voglio leggere per andare alla conclusione di questo momento. Intanto è importante ricordare che la Scrittura ci dice che in parte conosciamo, in parte profetizziamo, ma quando entreremo nella dimensione della presenza di Dio, allora tanti enigmi si scioglieranno. Io credo che ci sono tante cose, anche Federico, che andrà a chiedere a Dio, non perché, cioè perché in via di massima ci sono comprensioni, la Scrittura stessa dice che negli ultimi tempi la conoscenza, la rivelazione di Dio crescerà, ma io quando parlo di conoscenza mi riferisco non soltanto a una conoscenza di rivelazione dottrinale o della parola di Dio, ma anche a una identificazione. Conoscere Dio significa diventare sempre di più come Lui, esprimere la sua natura, e Dio è amore. E conoscere Dio in realtà è come se potesse lasciare esprimere questa sua natura dentro di noi. Non sono pratico come te con questi sistemi, è la prima volta che li uso. Io preferisco un computer davanti. Aspetta, facciamo una cosa, lo stacchiamo da qua. No, no, non c'è bisogno, lo posso leggere io. In Romani, al capitolo 8, al verso 27, un brano 28, che conosciamo tutti, ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. E questo è qualcosa di forte, qualcosa di tremendo, il fatto che Dio, ecco qui non entriamo in discorsi filosofici, se no la nostra mente si perde, che lui è come se avesse già visto la partita giocata della nostra vita, ma nello stesso tempo ci lascia libertà di scegliere. Ma nell'amore c'è una dimensione dimensione così forte che supera il tempo e lo spazio, per cui quando entriamo nella dimensione dell'amore è come se superassimo i limiti spazio-temporali, entriamo in una dimensione di eternità, perché tutte le altre cose, persino la fede, persino la speranza, finiranno, le profezie, tutto quello che per ora è legato a una conoscenza parziale, ma l'unica realtà che resterà è l'amore. Ecco perché in qualche modo è come se Dio stia cercando di sviluppare in te quello che resterà, al di là sicuramente della fede che sposta le montagne, non di suocera, al di là di tutto quello che certamente hai come conoscenza. Dio sta cercando di sviluppare l'amore nella mia vita, nella tua vita, perché sa che nel giudizio retributivo non ha importanza quanta teologia conosci, o quanta dottrina, o quanti demoni hai cacciato, o quante persone hai evangelizzato, ma quello che conterà sarà quanto hai amato, quanto, quale misura di amore si è espressa nella tua vita. Ed è strano tante volte essere ricondotti a questa cosa, perché io avrei preferito un giudizio su altre basi, sulla intelligenza, nel mio caso. Poi invece ho visto che Dio proprio annienta l'intelligenza e privilegia i semplici bambini, o sulla cultura, ma Dio, in qualche modo, essendo amore, determinerà una dimensione diversa secondo quanto abbiamo amato. Quindi se le conoscenze ci aiutano ad amare di più, ben vengano, ma se ci creano preclusione, settarismo, distanza dall'altro, io mi comincio a chiedere se stanno venendo veramente da Dio, se alla fine ci fanno isolare o ci fanno diventare persone che anziché coprire la nudità dei fratelli la espongono, senza nessun riferimento a qualcuno che si prende questa briga in internet di mettere sulla lista nera tutti quelli che secondo loro non vanno. Mamma mia, è tremendo! Una volta mi è venuto di scrivere a queste persone, ma Dio mi ha fatto piangere per loro, come a dire, si sentono giudici, si sentono di avere il monopolio, ma stanno facendo un lavoro bruttissimo, piangi per loro. Quindi questa rabbia che mi portava a cercare di dimostrargli veramente l'assurdità di quello che facevano si è trasformata in amore, in sofferenza, in dolore. Come a dire che il più grande è chi si riesce a fare ferire di più, chi riesce a pagare di più. Questa è l'ottica di Dio. Tante volte non ci piace, perché noi pensiamo che il più grande è quello che vince sempre, il più grande è quello che viene portato in trionfo, il più grande. Povero Paolo, sei stato un fallito. Nella tua prima difesa nessuno si è trovato al tuo fianco, nessuno, neanche un avvocato. Ma non so se avevi i soldi per pagarti un avvocato. Non era il progetto di Dio, ma lui superò ogni cosa. Perché? Perché aveva scoperto che quando era fragile, questo non faceva smettere la forza di Dio, anzi, gli permetteva di scoprirla di più. E questa mattina l'amore che Dio ha per ognuno di voi è la forza più grande che avete bisogno di percepire. La scrittura dice: noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio. E il massimo di questa conoscenza è nella donazione della vita di Cristo sulla croce. Abbiamo conosciuto l'amore di Dio e vi abbiamo creduto. Questo è importante. Abbiamo bisogno di lasciarci amare, di comprendere che questo amore di Dio non è se o ma è un amore incondizionato, ed è difficile comprenderlo, perché nella tua vita sei stato amato, lì dove sei stato amato, dico, perché se sei stato rigettato, se sei stato violentato, se sei stato veramente oggetto del dominio altrui, questo sicuramente non ti parla di amore. Abbiamo bisogno di scoprire questo amore che ci ama così come siamo, non ci ama perché o ci ama se. Non tanti tentativi come quelli che molti, sento di voi, hanno fatto per cercare di attirare l'attenzione di un genitore che se ne fregava, dicendo: sono qua, guardami, ho bisogno di amore. O altri ancora che si sono fatti violenza e per ricevere un po' di amore si sono costretti a comportamenti di, io la chiamo sindrome da bravo bambino, come a dire: se tu fai il cattivo, mamma non ti ama più. Mamma mia, quindi se io faccio il cattivo perdo l'affetto, perdo l'accoglienza, o peggio ancora, alcuni genitori che dicono: se fai così mi fai morire. Questo significa mettere nella mente del bambino la sensazione di responsabilità che se farà il capriccio o il cattivo potrà uccidere i propri genitori, perché i bambini, sapete, ci credono sul serio a quello che noi diciamo, non sono come noi che diciamo tante parole ma alla fine non ci prendiamo sul serio. E quindi capite bene che lasciarsi amare è il primo ostacolo, la prima difficoltà. Ci alziamo in piedi. Il primo ostacolo per la tua vita questa mattina è proprio la sensazione, la difficoltà che hai a credere in qualcuno che ti ami così come sei, qualcuno che ti ami con le tue fragilità, con le tue paure, con le tue angosce. È come se ancora, come Dio stava cercando di rincorrere l'uomo che aveva perso comunione con lui, dicendo: uomo, dove sei? Dove sei? Dove ti sei nascosto? Dove sei andato a finire? E l'uomo che si nascondeva diceva: oh, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E tante volte l'amore di Dio è come se ti deve andare a prendere lì dove ti sei nascosto. Perché? Perché ti senti nudo, ti senti solo, ti senti sola. E hai bisogno di credere che Dio sta cercandoti. Non sei tu che cerchi Dio tante volte. Sì, tante volte tu puoi rispondere alla ricerca di Dio, come Adamo non riuscì a fare in quel momento, ma si giustificò e cominciò ad accusare, come sappiamo, la moglie. Ecco, quando ci fu la discussione, ecco, se tu non mi avessi dato questa moglie, e qui la moglie poi dice: non ci fosse stato il serpente non aveva come giustificarsi. Però questo discorso di difficoltà a riconoscere la nostra situazione di solitudine, di fallimento, e ci mette quasi questa paura di Dio. E tante volte questa paura, sapete come è curata? Mettendosi una maschera religiosa, pensando che così Dio sarà più contento. Ci mettiamo la maschera della domenica. Se poi una domenica al culto o una messa non cambia tanto, ma è sempre una maschera. Dio sta desiderando di entrare in contatto, in una relazione profonda con la tua vita. E l'ostacolo tante volte è il senso di indegnità. Dire: Signore, non mi puoi amare, non mi puoi lavare. Pietro tentò di dirlo: Signore, lavare tu i piedi a me, ma non esiste. Sotto sotto è come se c'è un atteggiamento di orgoglio sottile, che se non ci meritiamo una cosa quasi quasi non accettiamo di averla. Ma l'amore di Dio è gratuito questa mattina per ognuno di noi, e la prima cosa che Dio ti sta dicendo è: ho bisogno che tu abbia una rivelazione nuova del mio amore, di quanto ti ho amato. Prima ancora che venissi all'esistenza ti ho amato, ti ho pensato, non sei un errore, non sei nato per caso, ma sei nella mia mente. Fin dalla tua nascita ho cercato di proteggerti, ma ovviamente ero lì quando tu soffrivi, ero lì quando subivi la violenza, ero lì quando eri trattato male dai tuoi genitori, io non avrei voluto, ma sono limitato da quello che è la libera scelta umana. Sapete, tante volte è difficile comprendere per la nostra mente questo equilibrio che c'è tra la sovranità di Dio, e Lui è sovrano, tra la potenza del male ed è operante il mistero dell'iniquità, dell'impietà in azione, e la responsabilità e la libertà personale. Sono tre dimensioni dove tante volte o enfatizziamo in una o nell'altra, ma la cosa importante è sapere che Dio è lì, là dove tu sei nel seno di tua madre, e comincia lì a cercare di determinare una progettualità diversa. È lì mentre subivi le violenze, è lì mentre non eri accettato, è lì mentre lì nelle carenze affettive hai forse sviluppato delle tendenze omosessuali, come abbiamo sentito questa mattina. Spesso nella gran parte delle persone si parla di carenze omoaffettive, è una definizione, cioè l'affetto che avresti voluto dalla persona del tuo stesso sesso ha la capacità poi di generare delle reazioni così strane da poter poi portare anche a questo blocco della eterosessualità. Quindi non si nasce omosessuale, ma c'è un blocco a un certo punto legato ai traumi, agli abusi, alle carenze, al bisogno di affetto. E ci sono tanti bisogni che ognuno di noi ha vissuto, e la terapia più grande sicuramente è comprendere quello che la parola di Dio ci sta cercando di rivelare, ma comprendere fondamentalmente quell'amore perfetto con cui Dio ti ha amato, ti ama e ti amerà, e non lo puoi convincere a non amarti. Altro che ho paura di perdere. Incontro tanti credenti sempre sul pizzo, io li chiamo, che sono sempre lì come a dire: mi forse perdo Dio, attenzione a come mi muovo, se faccio un passo sbagliato perdo Dio, perdo la salvezza, perdo il paradiso. Mamma mia, che trappola tremenda quella di non conoscere l'amore di Dio, che trappola tremenda quella di pensare che la paura di sbagliare ci farà cambiare. Non è la tua paura di sbagliare che ti farà cambiare, ma è la fiducia nell'amore di Dio. Quello ti porterà a un cambiamento. Quante volte nella mia vita ho detto: Signore, da domani non sbaglio, questa volta te lo giuro, te lo dico, anche se non si giura, te lo dico, te lo dimostro. E poi una frustrazione ancora più grande, questa frustrazione che fa gridare Paolo: misero me, chi mi libererà da questo corpo di morte? Perché il male che non voglio faccio e il bene che vorrei fare non ci riesco. È una frustrazione, sarebbe meglio dire che non esiste bene e male per risolvere la questione. E tante volte si entra nel relativismo per questo, perché non si crede che c'è una soluzione. Ma Dio ha la soluzione. Lui che ti ha detto vinci il male con il bene, Lui stesso sta cercando di vincere il tuo male con il suo bene. Non con una minaccia, non guai a te. Naturalmente Dio ti avverte, come a dire: se ti sbatti la testa al muro è possibile che te la rompi, quindi ci saranno guai. Ma non è minaccioso, non è accusatore. L'amore di Dio, fin dal primo momento della tua vita, ti sta accompagnando e sta cercando di parlarti e sta cercando di trovare quel bambino solo, quella bambina sola che c'è in te. Perché Dio sa che solamente l'amore perfetto può cacciare quella paura e tutte le elaborazioni della paura, tutto il danno della violenza. L'amore è la terapia più vera. Io prima pensavo che fosse la fede, e la fede sicuramente operante attraverso l'amore è una sintesi, ma poi ho capito che tante cose non le capisco, e allora
Dio mi ha chiesto di fidarmi del suo amore, anche quando non potevo capire, anche quando non potevo cambiare le circostanze secondo le metodologie che avevo imparato. Dio mi ha detto: l'importante è che tu possa crescere nell'amore. E l'importante questa mattina è che tu possa essere guarita, toccata, liberata da tutto quello che ti impedisce di esporti all'amore di Dio e di lasciare che questo amore possa raggiungerti lì dove ti trovi. Vogliamo un attimo pregare insieme. Signore, grazie perché in questo momento il tuo Spirito, unico capace di convincerci di fallimento, di giustizia e di giudizio, grazie perché il tuo Spirito non ci molla, ci desidera il nostro bene, anche quando noi siamo restii, ostinati, quando veramente sfuggiamo perché non abbiamo compreso che la tua volontà è il meglio per noi. Grazie perché il tuo Spirito in questo momento sta dando una rivelazione nuova a ognuno di questi miei fratelli, e questa passa attraverso il tuo amore, passa attraverso la comprensione del tuo amore. E in questo momento io credo che la percezione di questo amore sta cominciando a lavorare nella tua vita, sta toccando quelle aree di cui sei consapevole, dove la paura ha generato rabbia, aggressività. Perché quando viviamo la paura in un modo o in un altro, qualcuno deve pagare. E tante volte io so che se ti trovi qua è uno che ha fatto pagare se stesso, sei uno che ha fatto pagare se stesso, che si è mandato al male, ma in questo momento l'amore di Dio tocca profondamente e ti abbraccia e ti dice parole di amore. Sapete, in un momento della mia vita io ho vissuto una carenza di amore materno. Dicevano che mia madre non mi prendeva neanche in braccio, era una modalità di un certo tipo di gente di cultura. Ero preso in braccio dalle governanti, infatti mi ricordo legami affettivi da bambino con le governanti, legami, è uno strano complesso di Edipo che ho vissuto, non un po' legato alla madre. E a un certo punto la natura materna di Dio, lo Spirito Santo, in un periodo della mia vita era come se dovesse dirmi quelle parole di amore che io non avevo mai sentito. Ed è come se mi chiamava a dire: voglio che mi ascolti. E io pensavo: che cosa mi devi dire, cosa si deve fare, cosa non si deve fare. Invece no, mi doveva dire solamente: ti amo, ti voglio bene, io, sì. Voi non avete idea di com'è la percezione di quelle parole di amore che lo Spirito Santo ha cominciato a darmi o a dirmi, mentre io mi sentivo colpevole, mentre io mi sentivo accusato, mentre mi sentivo carente, in colpa. Come l'amore trasmesso dallo Spirito Santo ha cominciato a lavorare nella mia psiche, nel mio inconscio, in tutte quelle carenze affettive che in parte avevano condizionato anche la mia vita matrimoniale. Ero non in grado di amare perché non ero stato amato. Grazie in questo momento, Signore, perché il tuo amore